Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È sabato 5 maggio 2007, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Roberto Bellino in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono per questa nuova puntata di Al di là della notizia, che dedichiamo oggi a una canzone che proprio quest'anno compie 40 anni. Era infatti il 1967 quando lo storico gruppo musicale dei Nomadi, allora agli esordi, incideva un brano scritto 2 anni prima da un giovane cantautore modenese, Francesco Guccini. La canzone si intitola Dio è morto.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, lungo le notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo di un mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto
ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate.
E siamo passati dai Nomadi di oggi, 1999, a un'incisione invece del 79, in cui i Nomadi cantavano con Francesco Guccini, per riascoltare questa canzone, Dio è morto, una chiara citazione dell'aforisma di Nietzsche contenuto nell'opera La Gaia Scienza. L'incipit echeggia, come raccontato il suo autore, i versi del poema L'Urlo del poeta Beat Allen Ginsberg, I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Un pezzo che, come è stato molte volte raccontato, fu allora censurato perché ritenuto blasfemo dalla RAI, ma che la nostra emittente, la Radio Vaticana, trasmise e che, secondo le cronache dell'epoca, Paolo VI definì un lodevole esempio di esortazione alla pace e al ritorno a giusti e sani principi morali. È inutile dire, infatti, che in questi versi, che parlano di un Dio morto ai bordi delle strade, nelle auto prese a rate, nei miti dell'estate, come scriveva Guccini e cantava allora con la sua splendida voce Augusto Daolio, ma anche un Dio morto nei campi di sterminio, nei miti della razza, negli odi di partito, c'era una denuncia sociale, culturale e una poetica di ribellione che si trasformava in un fortissimo impulso positivo alla riscoperta di valori sociali e spirituali. Tra i fan di Francesco Guccini c'è anche Monsignor Antonio Cecconi, vicario generale della diocesi di Pisa, per 10 anni vice direttore della Caritas Italiana, che in questo momento è in linea con noi. Monsignor Cecconi, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, cosa ha provato riascoltando la voce di Francesco Guccini, che parecchi anni fa, cantando con i Nomadi, riproponeva questo suo successo? È un brano a cui lei è molto affezionato, so.
Sì, mi ricorda varie cose della mia gioventù e poi di occasioni. Ho avuto occasione una volta anche di sentirla cantare proprio dal vivo, dal Daolio, e varie volte da Guccini in vari concerti. Però il mio primo ricordo è proprio legato a quell'estate del 67, quando Dio è morto diventò un successo del complesso dei Nomadi, perché mi ricordo mi trovavo a Pian degli Ontani, qui sull'Appennino Pistoiese, dove c'era un campo scuola di formazione dei responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, allora si chiamava Movimento Aspiranti di Azione Cattolica, e l'assistente nazionale era Monsignor Pierfranco Pastore. E lui proprio arrivando ci portò questo disco, ce lo fece ascoltare e ci impostò su questo un suo intervento su come comunicare la fede ai giovani e ai ragazzi di oggi, proprio dicendo che la canzone, trattata in un certo modo, di cui Dio è morto era proprio un esempio veramente valido, era un modo per passare dei messaggi mettendosi in sintonia col nostro tempo, soprattutto con le giovani generazioni. Eravamo in quel 67 che poco dopo da cui sarebbe nato anche un certo tipo di rivolta. Però bisogna anche ricordare che Dio è morto erano anche gli anni in cui si elaborava la cosiddetta teologia della morte di Dio. E quindi Guccini, che è anche uomo di letture oltre che di musica, risentiva un po' anche di quello. E però appunto diventava, come già veniva ricordato prima in trasmissione, anche un inno positivo di impegno. E questo canto poi ha segnato generazioni di giovani delle parrocchie, dei campi scuola, ecco. E io, così, anche nelle mie varie attività pastorali, ho avuto modo varie volte di usarlo, di farlo conoscere a giovani e meno giovani e di rifletterci sopra.
Monsignor Cecconi, qualcuno può trovare singolare appunto che per una catechesi, per una riflessione, si scelga la canzone di un cantautore che non è, tra virgolette, un cantautore cattolico. Cosa pensa di questo tipo di utilizzo di versi, di poesie, di canzoni che non sono, ecco, propriamente di origine cattolica, per poi sviluppare riflessioni di fede?
Ma mi sembra che la fede, una fede come la fede cristiana, per essere incarnata, deve essere proprio capace di metterci in dialogo con la lettura del nostro tempo, con quello che si elabora sul piano culturale. E la canzone, soprattutto le canzoni di un certo livello, sono cultura in senso pieno. E ricordo che però quelli erano anche gli anni che seguivano immediatamente il concilio, che nel Vaticano II, proprio la Gaudium et Spes, in due successivi capitoli dice che cosa la Chiesa dà al mondo contemporaneo, e però un successivo capitolo dice che cosa la Chiesa riceve dal mondo e dalla cultura contemporanea. Allora lì dove c'è ricerca di verità, di idee valide al servizio della persona, della società, di impegno, ecco, tutto questo può diventare occasione bella di dialogo e di incontro, pensando al mondo giovanile non solo, però ecco, anche oggi mi capita ogni tanto, parlando con i ragazzi, di citare testi di canzoni magari più vicine alla sensibilità di oggi, di questi tempi, in cui però delle persone in ricerca, comunque credenti e non credenti, possono aiutare a approfondire il senso della propria vita.
Abbiamo detto che questa canzone, scritta da Francesco Guccini, portata al successo dai Nomadi, ha sicuramente un messaggio positivo, ed è evidente non solo nella strofa finale, in cui il Dio morto diventa invece un Dio risorto. Ecco, ma qual è l'attualità di questo testo, secondo lei?
Beh, l'attualità di questo testo è di saper vedere e collegare alla morte di Dio tutti quei segni di morte del nostro tempo, nel 67, magari un po' diversi da oggi, si parlava già di droga, ma non si parlava per esempio di AIDS, forse non erano così ampi i meccanismi anche di impoverimento e di sfruttamento del sud del mondo, non era così sviluppato anche le potenzialità anche sia del sistema militare, come anche le potenzialità distruttive di un certo modo di aggredire l'ambiente. Ecco, allora prendere coscienza di tutto questo aiuta il cristiano a incarnarsi anche nei mali del tempo presente, per essere capace di portare insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, ecco, invece dei semi di speranza, però basati sull'impegno. Ma l'impegno parte proprio anche dalla conoscenza della realtà, dal discernimento dei segni anche di morte, di violenza, di ingiustizia, di tradimento della dignità della persona. E bisogna dire peraltro, ecco, che Guccini, ma anche il gruppo dei Nomadi, che poi i due percorsi si sono diversificati, cioè, ha sempre avuto in quasi tutte le sue raccolte di canzoni, c'è sempre l'attenzione all'umanità marginale, ai sofferenti, a quelli che vengono esclusi, no? Quindi di volta in volta ha parlato di ubriachi, ha parlato di nani che non si sentono all'altezza tra i loro coetanei, ha parlato di persone appunto escluse dal quieto e tranquillo vivere sociale. Allora il fatto di ricordare, di chiamare anche per nome i mali, sia i collettivi che anche le storie personali di sofferenza, mi pare sia un indice di umanità importante in un mondo dove si corre il rischio di occuparci solo dei felici, dei vincenti, di chi sta bene, di chi non ha problemi.
Grazie davvero a Monsignor Antonio Cecconi, che si è dimostrato anche in queste parole attento conoscitore, fan, tra virgolette, di Francesco Guccini. Grazie per la sua riflessione, buona giornata.
Buona giornata a lei, buon lavoro, salve.
Grazie ancora a Monsignor Cecconi, vicario generale della diocesi di Pisa, per 10 anni vice direttore della Caritas Italiana, che abbiamo interpellato come cultore proprio della musica di Francesco Guccini per commentare i 40 anni di Dio è morto. È una coincidenza casuale ma significativa che proprio oggi, 5 maggio 2007, mentre ricordiamo i 40 anni di questa canzone, proprio oggi, dicevo, è l'80° anniversario della nascita di Sergio Quinzio, teologo ed esegeta italiano tra i più originali del XX secolo, che 3 anni prima di morire, nel 93, aveva sintetizzato il suo pensiero in un libro che si intitolava La sconfitta di Dio. Un libro che fece scalpore, provocò un grande dibattito, e oggi, nonostante il tempo trascorso, questa intuizione di credente tragico di Sergio Quinzio resta di terribile e profonda attualità. Quindi dal Dio è morto di Guccini alla sconfitta di Dio di Sergio Quinzio. Ne abbiamo parlato dell'attualità di questo messaggio di Quinzio con Daniele Garota, scrittore, studioso, autodidatta di teologia e sacre scritture e amico proprio di Sergio Quinzio.
Nei campi di sterminio Dio è morto, coi miti della razza di morto, con gli odi di partito di morto.
L'uomo moderno fa una esperienza di fronte alla quale tutto ciò che, diciamo così, si era sperato di una risoluzione dei problemi, che non, un mondo senza più guerre, senza più ingiustizie, senza più fame, invece l'uomo moderno fa esperienza che questo mondo purtroppo continua a riservarci questi mali, che sono anche mali profondi, che sono poi incertezze per il futuro. L'idea di un Dio che è provvidente, risolve ogni cosa, è venuta meno. L'uomo moderno non ce la fa più a credere in un Dio che può tutto, sa tutto e fa tutto. Mentre un Dio in qualche misura sofferente e che rischia la sconfitta proprio camminando insieme a noi può diventare un Dio credibile, un Dio ancora capace, diciamo, di esserci vicini, di condividere le nostre stesse pene, le nostre stesse sofferenze, in attesa di qualcosa che è stato promesso, che Egli ci ha promesso, che è una redenzione piena, completa. E proprio nell'idea di una redenzione piena e completa che Quinzio pensava all'idea anche di un Dio che potrebbe persino essere sconfitto. In lui c'era questa domanda, e che era una domanda però fatta all'interno della fede, non con distacco come per dire Dio è sconfitto, quindi non c'è più, non ci interessa più. No, lui ancora nell'attesa forte delle promesse realizzate che Dio potrebbe realizzare, aveva questa impressione che Dio potrebbe anche essere sconfitto, quindi noi dobbiamo in qualche misura persino aiutarlo con la nostra preghiera e il nostro amore.
Garota, una fede come quella dei cristiani, che si basa sulla sconfitta della morte attraverso la risurrezione di Cristo, come può conciliarsi con questo pensiero di Sergio Quinzio, che lei ha ben riassunto, che arrivava a ipotizzare la possibilità di una sconfitta di Dio, di una morte di Dio, potremmo dire, echeggiando il testo della famosa canzone di Francesco Guccini?
Quinzio era un grande credente, nel senso che chi l'ha conosciuto sentiva le vibrazioni della sua fede, ma credente, non tanto credente in Dio, credere in Dio in fondo è anche abbastanza semplice, persino i demoni credono, dice la lettera di Giacomo, non è questo il fatto, è invece credere nella realizzazione di ciò che Dio ha promesso, in un regno di Dio di giustizia e di pienezza, in nuovi cieli e nuova terra. Proprio il credere queste cose grandiose e impossibili faceva venire in mente come Dio fosse in qualche modo, in un mondo così fatto, dove la morte, l'ingiustizia, le grandi sofferenze dell'uomo imperano, ecco, l'idea che Dio fosse sconfitto in una storia messa in questo modo. E d'altra parte, il Cristo che muore sulla croce grida Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è in qualche misura un'immagine di un Dio sconfitto? Questa era l'idea di Quinzio, di un cristianesimo che si fa carico persino del dolore e della sofferenza di Dio. Un Dio che non soltanto aiuta noi, ma anche chiede a noi di essere aiutato, compreso, essere, diciamo così, amato in quel modo lì.
Potremmo dire dunque che l'immagine del Dio sconfitto che viene dal pensiero di Sergio Quinzio è un'immagine che aiuta anche oggi i credenti a rimettere al centro della propria fede la figura di un Dio crocifisso e non vivere il cristianesimo esclusivamente come qualcosa di bello, gioioso e gratificante.
Ecco, perché quella secondo lui era una sorta di deriva estetica, no? Che c'era una sorta di estetica persino rivolto al tragico, al crocifisso che viene visto come un'icona adorabile, bella, no? Ecco, c'era questa immagine che Quinzio un po' detestava. Ricordo una volta parlammo insieme, apparve un'immagine in un'illustrazione di Lele Luzzatti di un crocifisso che danzava sulla croce. Dice, vedi, questa è una cosa che io non accetto, perché il Cristo sulla croce non ha danzato, ha partito fino alla morte. Ecco, questa è una... E così il cristianesimo deve essere vissuto alla sequela di questo Dio che combatte e che soffre e che raggiungerà probabilmente l'esito definitivo come strappando un brandello dalla gola di un leone, no? Questa è un'immagine anche che è finita come titolo di un suo libro, Dalla gola del leone, ripresa dal profeta Amos, che Dio può salvare come un pastore che strappa un brandello di pecora dalla gola di un leone.
Ci sono in particolare dei passaggi degli scritti di San Paolo che possono in qualche modo descrivere questo pensiero di Quinzio?
Sì, credo di sì, è come per esempio San Paolo giunge alla fine della sua vita, una delle sue ultime lettere, la lettera a Timoteo, dove parla: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, cioè la fede come una battaglia da combattere fino all'ultimo giorno. Perché le forze dell'incredulità, dell'incertezza, della disperazione sono tali che se non si oppone una dura battaglia del credere, non si riesce ad arrivare alla fine. Ed è una sconfitta nella fede anche un essere quieti, un abbandonare nella morte di Dio tra gli sbadigli. Questa è la cosa più tragica, l'indifferenza. Credo che oggi il nemico più grande della fede non sia tanto l'ateismo, l'incredulità, ma l'indifferenza, tutto si equivale, un relativismo che accetta tutto e il contrario di tutto senza nemmeno scomodarsi.
Rileggere dunque Sergio Quinzio oggi, riascoltare le note, le parole di una canzone come Dio è morto di Francesco Guccini, che utilità può avere?
Il Dio sconfitto, il Dio che muore, può essere pensato da una persona, diciamo così, non credente, che si fa tutte le domande del credente, però non giunge all'esito della fede, e dunque dice Dio è morto. Ecco, come per esempio il grido di Nietzsche nella Gaia Scienza, che Guccini prende sicuramente da lì, il grido Dio è morto, è detto da un uomo che si pone una grande domanda: e adesso che cosa faremo, dove andremo? E perciò è molto attuale, nell'angoscia dell'uomo contemporaneo, Dio è morto, ma al posto di Dio che cosa c'è? Rischia di esserci il nulla e la disperazione.
In ciò che noi crediamo, Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto.
Dio è risorto. Dio è risorto.
E ringraziamo Daniele Garota, scrittore, studioso autodidatta di teologia e sacre scritture e soprattutto amico di Sergio Quinzio, per questa riflessione sull'opera del teologo Quinzio, che abbiamo voluto fare oggi proprio prendendo spunto dai 40 anni di una canzone che abbiamo appena ascoltato, Dio è morto di Francesco Guccini. Grazie anche a Monsignor Cecconi, vicario generale della diocesi di Pisa e grande cultore della musica di Guccini, che è stato nostro ospite. Chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia. Un ringraziamento a Roberto Bellino alla parte tecnica, Eva Rorman e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.